Life in the Garden, natura, giardini, libri e poesia.
Nel giardino che progetto, voglio che si realizzi uno spettacolo continuamente in evoluzione, in quattro parti che convergono l'una dentro l'altra. Chiamateli pure quattro atti: primavera, estate, autunno e inverno, di Ippolito Pizzetti, tratto da Naturale Inclinazione, edito da Saggi Indispensabili.
Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden. Questa sera sono felice di avere come ospite Lucia Angelini, architetto e garden designer. Progetta giardini privati tra Ferrara e Bergamo, fa consulenze paesaggistiche nel settore pubblico, ma ama definirsi giardiniera e botanica prima che paesaggista. Vincitrice del premio Gardenia per il Radice Pura Garden Festival del 2021 con il progetto Giardino Lineare. Finalmente, ciao Lucia, come stai?
Ciao Enrico, grazie per questo invito e questa opportunità. Sono molto felice di partecipare a questo podcast che è ormai un appuntamento mensile.
Grazie, bene, grazie. No, sono contento perché ci siamo rincorsi per un bel po', poi ti intervisto il 20 marzo appena iniziata la primavera, perché inizia alle 21 e 24, quindi adesso saranno passati pochi minuti dopo.
Celebriamo l'inizio della primavera con questo podcast.
Oh, esatto, quindi sono molto contento. Abbiamo avuto qualche problema tecnico che io non nascondo mai, non nego mai, perché fare podcast è faticoso e lo faccio perché mi diverto molto e per passione. Però c'è sempre qualche problemino che chiaramente
credo, hai grande coraggio.
Esatto, non essendo la Rai nel Sole 24 Ore devo risolvere da solo. Quindi detto questo, ti chiedo subito: perché fai questo lavoro, come hai iniziato, perché sei appassionata di piante e di giardini?
Guarda, per me la natura, le piante sono sempre stata fin da piccola una passione, un'attrazione, e anche perché in famiglia un po' mi è stata passata, però ho proprio sempre avuto questo attaccamento nei confronti della natura, bisogno soprattutto di stare all'aria aperta, in un giardino, in un parco, per liberare la mente e ritrovare un po' me stessa. Diciamo che sono arrivata a questa strada facendo un po' avanti e indietro. Io ho studiato architettura, sì, a Ferrara, anche se sono bergamasca d'origine, durante il percorso di studi di architettura mi sono appassionata al paesaggio inteso un po' più in ambito urbano, però sentivo che mancava qualcosa, che era un po' sterile, vuoto, insomma, così proprio solo disegnato a livello, sì, di aree. E pian piano, un po' diciamo andando in giro per vivai, ho capito che avevo proprio questa attrazione, leggendo, questa attrazione nei confronti della botanica, delle piante, e pian piano, un po' diciamo da autodidatta, mi sono studiato quello che era l'ambito botanico e l'ho riunito in questa professione, e facendo anche qualche corso. Che in sostanza prende quello che c'è della progettazione dalla parte dell'architettura, e quindi di quello che ho studiato, e la unisce un po' a quello che è la sapienza botanica, che poi in realtà io approfondisco più appunto anche come giardiniera, perché nel mio giardino mi piace moltissimo sperimentare e lavorare con le piante e accostarle e soprattutto capire come resistono e come reagiscono, perché vabbè, qui c'è questo terreno super argilloso, sì, difficilissimo, perché veramente ha dei comportamenti molto diversi in estate e in inverno, però è anche una sfida. A me piace lavorare con piante che resistono senza forzature, quindi mi piace capire, selezionare che cosa ce la fa e lasciare indietro.
Bella questa cosa,
qui, esatto, non ci riescono, esatto, oppure in altri giardini non riescono.
Perché quindi mi raccontavi prima di registrare che vivi nel triangolo Ferrara-Modena-Verona, giusto, più o meno,
esatto,
nel mezzo.
E nella pianura più piana, vicino al Po, okay, e non c'è neanche, c'è solo l'argine del Po come dislivello. Però diciamo che è proprio una piena campagna, quindi ho a disposizione moltissimo terreno, a volte troppo, a volte
Ah
vorrei un
sì, io
giardino piccolissimo per poter
ce l'ho piccolissimo e lo
non
vorrei uno grande,
impazzire.
vedi? Vabbè, però insomma, e se
Però
appassionati,
è un campo di sperimentazione
certo,
bello.
no, ci credo, ma quanto sarà grande il giardino per avere un'idea?
Ma diciamo la parte proprio del giardino sono tutti dei pezzetti,
Sì.
tra la corte e il resto, un ettaro circa.
Ah, dai.
Poi ci sono anche i campi esterni, quindi poi fuori metto alberi,
Wow,
insomma ci
bello,
sono
cioè
sì, viali di alberi. Ho
spettacolo.
piantato lo scorso inverno un viale di querce, chissà
Sì.
quando lo vedrò
Che
ai
bello.
nipoti che vedranno il viale di querce.
Però hai fatto bene. Gli alberi si piantano per le generazioni future, giusto? Quindi.
Esatto,
E se hai anche
però la
una.
differenza dell'ossigeno si sente molto, eh? Comunque piantando
Sì.
molti alberi, la differenza tra la città e questo piccolo
Questo nucleo.
posto presidiato, perché poi il resto della campagna ferrarese in questa zona è privo di alberi, sono tutti campi coltivati veramente molto intensivi e
Ah, ok.
perciò
Sì.
insomma è bello anche ricavare un piccolo polmone
Infatti,
verde.
te nel tuo giardino usi prodotti biologici? Stai attenta a cosa usi? Ok.
Sì, non, insomma, niente di che,
Niente di chimico.
anche per le rose, niente di
Oh.
chimico, verderame, insomma,
Esatto, perché prima mi dicevi che
poco,
sei
faccio pochissimi trattamenti,
Ok.
difficile.
Sei appassionata di rose, appunto, dicevo, quindi.
Ma allora sì, sono appassionata di rose anche perché proprio con questa terra argillosa in
Sì.
realtà danno veramente il meglio di loro. E quindi qui ho piantato dei rosai molto molto grandi, ho anche una buona collezione, rose inglesi, rose antiche e anche qualche rosa moderna rifiorente
Che bello.
che non guasta mai comunque.
Bisogna venire a trovarti. Bello.
Sì, in maggio è veramente
Immagino.
meraviglioso, sì.
Che bello. E poi, ecco, da quant'è che fai questo lavoro, diciamo, che poi è partita la tua professione? Quanti anni sono?
Ma allora io sono architetto ormai da più di 10 anni. Diciamo che adesso non saprei definirlo perché mi sono appunto avvicinata, riallontanata e poi un po' prima della radice pura avevo preso quella strada per
Sì. Ok.
specializzarmi, ecco, più che altro, però continuo a fare anche progettazione di arredi, tant'è che il mio progetto per il Radice Pura
Sì.
Garden Festival è un po' un connubio anche quello tra arredo urbano e diciamo ambito botanico.
Esatto, perché infatti sei arrivata tra i finalisti nel 2021 a Radice Pura Garden Festival in Sicilia. E poi hai vinto il premio Gardenia. E raccontaci di questo giardino lineare. Io ho visto diverse foto e mi era piaciuto molto già ai tempi quando l'avevo visto. Infatti, ho detto: no, lei la devo intervistare. Ci ho messo 2 anni, però ce l'ho fatta.
Guarda, io ci ho messo tanti anni a partecipare a Radice Pura perché era dalla prima edizione che volevo partecipare, dal primo bando, ma non ero riuscita poi per tempi e
Ah,
altro.
sì.
E sono capitata appunto in periodo pandemia a partecipare
Periodo difficile.
e è stato in realtà un po' anche un modo di rivedere il tema del bando in una chiave diversa. Secondo me è stato un momento un po' per tutti talmente in cui si metteva un po' in discussione ogni cosa, che devo dire che è stata un po' quella la chiave con cui sono riuscita a leggere il bando e a rispondere. Questo progetto per me era un po' un progetto che di sensibilizzazione e per riuscire a di sensibilizzazione urbana diciamo al pubblico per poter imparare un po' quella che può essere l'estetica, una nuova estetica dei giardini, perché secondo me appunto in Italia purtroppo ancora siamo rimasti molto, soprattutto nel pubblico, perché poi è il pubblico che dovrebbe insegnare o ha più capacità di insegnare al privato, siamo
Sì.
rimasti molto fermi all'ambito delle aiuole
Sì.
con annuali, viole, violette, ciclamini, che poi potrebbero anche non essere annuali, ma vengono sostituite, rimesse.
Sì.
E non si capisce, e ovviamente nel privato vengono riproposte esattamente le stesse cose, tranne qualche singolo caso, ovviamente. Però ecco, la sensibilità e la cultura del verde, secondo me, parte anche da qui. Infatti, secondo me, il Ricepura Garden Festival è veramente un piccolo tesoro all'interno di quello che è il panorama italiano, perché in altri paesi ci sono diverse realtà simili, in Inghilterra, in Francia, sì, ma anche in America, in Canada. Diciamo, questi piccoli festival show, chiamiamoli come vogliamo, permettono di avere idee, ma soprattutto, secondo me, rinnovare la cultura del giardino, delle scelte botaniche, del davvero anche solo dell'estetica. È anche una moda, in un certo senso, secondo me, che evolve. Se però non ci sono gli ambiti per farla evolvere, è difficile che questa venga anche riconosciuta. E quindi, secondo me, questa realtà, quella della Radice Pura, così come anche quella dei Maestri del Paesaggio di Bergamo, adesso parlo della mia città, certo, in quel caso è un ambito con un progettista selezionato, però che comunque trasforma uno spazio urbano in qualcosa di diverso, che permette per un periodo relativamente lungo che permette di avere una nuova visione a tutti di quello che può essere il verde. E se vuoi ti racconto il breve mio progetto.
Esatto, se ci racconti che piante c'erano, come l'avevi pensato, il giardino lineare.
Allora, il giardino lineare in sostanza è questa sorta di modulo replicabile potenzialmente all'infinito, al Radice Pura in Sicilia, già l'abbiamo costruito, mi pare fossero 15 metri circa, con un'aiuola più o meno stretta che parte da 60 centimetri a circa 1,5 metri di profondità, con alcune sedute che accompagnano in sostanza il camminamento, che idealmente può essere un marciapiede. E come piante c'erano come arbusti che potevano dare un po' di ombra, ecco, un pochino di altezza, c'erano degli agnocasti, Vitex agnocastum, e poi altre piante invece sempre perenni, però più basse, come il senecio, salvia farinacea, poi c'era delle lavande, mi pare, della lavandola intermedia grosso, okay. Poi c'erano delle gaure, delle budleie, delle santoline. Insomma, tutti colori che andavano tra il bianco, il lilla, il viola e qualcosa di giallo, che colori un po' mediterranei, anche secondo me, insomma, legati anche un po' alla cultura, se vuoi, inglese.
Sì, e comunque piante resistenti abbastanza alla siccità.
Tutte piante resistenti alla siccità, sì, perché comunque
che non guasta mai.
Sono tutte piante prodotte dai vivai Faro, e sono piante mediterranee, comunque, che diciamo la loro idea è quella di avere delle vetrine di piante che resistono comunque in quella zona, in quella fascia climatica. E quindi anche, diciamo, una necessità, un obbligo nel bando era quello di scegliere piante che fossero adeguate a quella zona.
Esatto.
Però la cosa bellissima è stata andare a scegliere queste piante nelle distese di vivai Faro. Girando in macchina, e quindi, ecco, gli agnocasti, mi sono innamorata di questi esemplari perché cercavo proprio la pianta di una certa forma, un certo portamento.
Cioè, quindi te giravi con la macchina e dicevi con la macchina girando.
Abbiamo girato insieme a Franco, che
okay.
è un meraviglioso giardiniere, capogiardiniere. Sì. Abbiamo girato per tantissimi vivai che sono anche scollegati tra loro, e scegliendo le piante. È stata un'esperienza
veramente molto arricchente. Bello, spettacolare. Bello. E fra l'altro, no, mi piacerebbe collegarmi subito con questo tema appunto delle piante che resistono al secco e della siccità. se appunto, visto che poi te vivi anche in una zona che l'anno scorso è stata molto colpita dalla siccità, ma un po' tutta l'Italia, però anche quest'anno ho sentito oggi al telegiornale che si sta replicando un po' purtroppo questa situazione, e quindi ti volevo chiedere se ti stai trovando a creare giardini e terrazzi con persone che stanno attente a questa cosa, cioè alle piante che resistono alla siccità e a queste estati sempre più bollenti e senza pioggia da maggio fino a ottobre, ecco.
Sì, incredibile, sì, anche perché adesso in realtà in questo caso qui da noi nemmeno l'inverno è stato piovoso, quindi esatto. Proprio quest'anno sarà peggio, penso, del precedente. E secondo me è ormai una necessità quella di riuscire a lavorare con piante che resistono il più possibile al secco, proprio anche perché appunto, come dicevo, a me piace lavorare con piante che non hanno bisogno poi di forzature eccessive, che vuol dire anche irrigazione eccessiva.
Sì.
Bisognerebbe riuscire a trovare ovviamente in ogni luogo condizioni, cioè piante che rispondono alle condizioni più o meno annuali. È chiaro che ci sono poi degli anni molto sfortunati e altri meno, però ad esempio tante piante usate anche a radice pura, adesso mi torna in mente anche la tulbaghia, devo dire, giusto, che anche qui, per dirti, o anche in altri progetti li ripropongo perché davvero hanno una capacità di rinnovarsi e anche di fiorire talmente estesa nell'arco dell'anno che diventano piante quasi segnale, ecco, utilizzare e riutilizzare.
Esatto. Anche la gaura, la stessa gaura, no?
Anche la gaura, esatto. Poi altre piante che mi hanno colpito a livello di resistenza, ad esempio, almeno qui, quindi parlo magari anche di terreno argilloso, che è ulteriormente complesso, perché poi in epoca di siccità proprio crepa, indurisce, è molto molto difficile. Però per dire anche il cotinus congigria ha una buonissima resistenza, sempre ovviamente con certe condizioni di impianto, però anche la Daphne odora ha una grandissima resistenza al secco, deve essere, tant'è che dicono di piantarla un po' in un terreno rialzato, perché non ha mai ristagni d'acqua, quindi comunque insomma, regge bene anche la siccità.
E questa cosa dell'attenzione, ovviamente la replica anche poi nell'attenzione alle piante, della scelta delle piante, ovviamente la replica anche nella realizzazione delle terrazze. Ho visto che
cerco di replicarla ai clienti, poi non sempre capiscono. Diciamo, il primo problema che capiscono è quello della quanta manutenzione, quanti fiori, quanto devo togliere, quanti insetti.
Ecco.
Poi non viene esatto nella prima.
Sì.
Nella lista non è tra le prime cose. Ecco.
Infatti, l'altra cosa che ti volevo chiedere, perché Sandro Degni, che conoscerai, il giardiniere che ho intervistato, che lavora a Milano, fa molte terrazze, appunto qualche giorno fa ha fatto uno sfogo appunto su Instagram, che l'ho visto, che di questi clienti anche giovani che chiedono piante che io dico, allora prendete delle piante finte, perché comunque non vogliono che fioriscano, non vogliono che sporcano, che attirino gli insetti, poi non lo so cos'altro, cioè che non perdano foglie, appunto, cioè quindi mettete un telo di plastica.
Purtroppo ho sentito dire qualsiasi cosa, tra cui che i fiori del melo, meno ornamentale, sporcano.
Sì.
Fare una terrazza, ad esempio, mi è capitato, che ispirati al progetto di Nigel Dannett due anni fa,
bellissimo,
del paesaggio, avevano visto questa fioritura bellissima in settembre, volevano un terrazzo che la replicasse. Al secondo incontro ho scoperto che non volevano fiori, perché altrimenti non potevano usare il terrazzo per paura degli insetti, i figli avevano paura degli insetti.
E come hai reagito?
Ecco, c'è un po' una confusione, secondo me.
Sì, un cortocircuito, sì.
Tra obiettivi, esatto, e finalità.
E come hai fatto poi? Ecco, io mi chiedo come si fa poi nel senso con il savoir-faire che ci puoi avere te a dire va bene, volevate il giardino di Nigel Dunnett, ma io non volete i fiori, quindi come si fa?
Forse sono ancora troppo giovane per rispondere in modo sincero, e quindi per fare la terrazza mi sono detta ok, prendiamola comunque come una sfida, come niente una sfida. Fiori, sono okay. Riuscita a mettere due fioriture, una... quella lampo degli Amelanchier, perché dura bello, veramente pochissimi sì. giorni, e poi anche un cornus dicendo che sono bratte e quindi teoricamente non attirano gli insetti.
Grande, vedi, sei brava.
E poi niente, il resto un po' di graminace che almeno hanno qualche variazione di colore, e insomma vabbè, qualcosina, cioè qualche fiore c'era, perché okay, era impossibile che non ce ne fosse, però
comunque mi confermi,
diciamo che l'ho trasformato come un punto di forza, ma una sfida,
però mi confermi che ti succede anche a te, quindi che trovi anche dei clienti
sì che all'inizio sembra che ti diano insomma fiducia e soprattutto libertà, e poi ma non è questione di fiducia, che poi i limiti sono appunto sporca, perde foglie, perde fiori, i petali devo raccogliere. Non voglio neanche tagliare l'erba, voglio l'erba ma non voglio tagliare l'erba. Allora tu provi a proporre dei giardini senza erba, ma vogliono l'erba. Insomma,
oh mamma,
è molto complesso. Ma proprio per questo un po' di cultura data da esempi come il radice pura, i messi del paesaggio, forse se ci fossero più occasioni di questo genere, pian piano, ci vogliono anni, però... Forse qualcosa si potrà ottenere.
Anche a me prendono momenti di sconforto, devo dire, come magari quelli di Sandro, poi però uno cerca sempre di essere ottimista e dice che piano piano, secondo me, come dico anche negli altri episodi, con gli anni, come stai dicendo anche tu, piano piano arriveremo ad avere anche una cultura, nel senso che poi alla fine uno obiettivamente deve essere sincero, le piante le conosco o non le conosco, però mi affido a un professionista, ad una professionista che mi consiglia alcune piante, poi ci possono essere i gusti estetici, per carità, però appunto non mettere piante che fioriscono perché sporcano, cioè qualcosa di, come dire, che stona con il fatto di avere un giardino e amare la natura, secondo me, ecco, e quindi lì c'è un problema a priori. Però...
anche perché poi le fioriture ti scandiscono comunque le stagioni, insomma aiuterebbero anche ad avere un'evoluzione un po' più vivace, ecco, delle stagioni, però.
Quindi no, ma io comunque sono contento perché appunto sento queste storie da te, le cose che dici te, quindi mi fa piacere anche portare avanti certi messaggi con il podcast, quindi insomma sono contento di questa cosa assolutamente. Però volevo chiederti, che poi siamo saltati perché io purtroppo ho questo difetto che salto di palo in frasca, però volevo chiederti se c'è un prima e un dopo radice pura per te, cioè se comunque hai visto una bella differenza come clienti.
Sì, devo dire che anche molto tramite i social, perché devo dire che ormai sono veramente un canale preferenziale, è stata una grande opportunità anche per questo, perché comunque hanno gestito anche a livello di comunicati stampa e pubblicità anche molti articoli su diverse riviste del settore, e questo ha dato visibilità e c'è stato un ritorno assolutamente, tanti contatti che poi portano, aprono strade. E poi ho avuto, devo dire, anche la fortuna che appunto il mio giardino del radice pura era come perfetto all'inaugurazione del festival. Cioè è stato quasi un caso, veramente, non dico un caso, c'erano anche gli agapanti, ecco, non ne avevo detto prima.
Esatto, infatti lo volevo dire.
Era tutto fiorito. Bellissimo. Esattamente i giorni dell'inaugurazione, una bomba.
Che bello.
Anche perché probabilmente, insomma, è stata fortunata, c'è stata anche qualche pioggia, e comunque ho fatto il giardino nel periodo in cui erano in zona arancione, quindi...
Già. Vero.
Era veramente, cioè non c'era nessuno, solo noi che lavoravamo, e non si poteva andare a mangiare da nessuna parte, cosa che in Sicilia è veramente tipo mangiavamo gli arancini in macchina, cose di questo genere, Ed è stato, e ho visto anche Taormina con tutto il
Sì.
verde meraviglioso, deserta. È
Ma
stata un'esperienza veramente
oh, è
unica.
unica, sì.
Però molto bello anche secondo me, sempre un aspetto di questo festival, è la possibilità che poi appunto tra poco reinaugurerà, è la
Sì.
possibilità di partecipare anche direttamente alla creazione del giardino, senza solo diciamo selezionare le piante, ma proprio una partecipazione alla costruzione. E questo sarà che io sono comunque anche appassionata proprio di lavorare con metterci le mani. Per me è
Sì.
stato davvero bello lavorare sì, con i loro team e i volontari e costruire tutto.
Ok, quindi sei andata giù, hai costruito il
Sì.
giardino, hai seguito tutto, hai scelto le piante e poi sei andata via e poi dovevi tornare per l'inaugurazione, giusto? Dovevi
Esatto, esatto. E poi un'ultima cosa sul festival, su questo progetto, secondo me è molto importante, che poi è legata al premio Gardenia,
Sì.
è l'arco di tempo in cui rimane aperto, perché comunque un arco te di tempo di 6 mesi è qualcosa che non si vede né ad esempio il Chelsea Flower Show, cioè tutti questi
Vero.
show sono veramente hanno una brevissima durata, quindi è anche
Sì.
molto facile selezionare piante che hanno una fioritura super wow in un arco di tempo molto molto breve. Invece pensare a un'evoluzione botanica comunque nell'arco dei 6 mesi, che in quel caso andavano mi pare da giugno a dicembre, perché era stato spostato avanti per la pandemia,
Ok.
è comunque qualcosa secondo me di molto interessante, perché infatti il premio Gardenia valutava proprio l'evoluzione nell'arco dei 6 mesi, e il giardino devo dire che ha tenuto bene, perché
Sì.
comunque c'erano tante piante rifiorenti
Sì, in
è chiaro che
effetti.
aveva un suo momento di gloria in giugno, però è stato piantumato in aprile.
Sì, perché in effetti fare un giardino, progettarlo, realizzarlo è comunque una cosa viva, non è arredare una
Sì.
stanza, sposti qualche mobile, più o meno è quello, cioè o fare un quadro rimane così, è una cosa viva che evolve con i colori, con la stagione. Per cui questo anche è molto interessante e vedere come evolve nei 6 mesi, credo anche per chi l'ha fatto, deve essere come vedere crescere un figlio, no? Una
Sì,
figlia.
esatto, anche un rischio. Incrociamo le dita e speriamo di aver scelto bene.
Sì,
Però
sì.
poi ecco, devo dire che ecco, altra cosa, il terreno fertile che c'è alle pendici dell'Etna è un'aggiunta, ecco,
Un'aggiunta.
non
Sì,
indifferente.
su quello cadevi in
Quando
piedi, diciamo.
vedevo quel terriccio, pensavo a quello di casa mia, dicevo
Non
aiuto,
l'hai portato via un
datemene un
sacchettino,
camion.
esatto, bellissimo però. E quindi poi ovviamente il giardino è stato 6 mesi, poi vabbè, è una biennale, giusto? La dice pure la Garden Festival, quindi
Sì.
sì, quindi quest'anno appunto riaprirà, appunto a maggio ci sarà l'inaugurazione della nuova
Della nuova
edizione. E
edizione.
quindi dopo questo festival ti hai avuto diverse chiamate perché insomma eri su tutti, in effetti ti avevo visto su Gardenia, su tante riviste. Per cui hai ricevuto tante chiamate anche in seguito a quello.
Sì, il giardino era fotogenico e quindi sì,
Che
anche grazie a quello, devo dire, sì.
bello. E quindi ora te comunque stai progettando terrazzi, giardini intorno nella
Sia
zona.
terrazzi che giardini, esatto. Poi ho fatto anche qualche intervento pubblico, quindi qualche sistemazione di piazza. Sì, mi piacerebbe provare a portare a livello di amministrazione pubblica
Sì.
una riproposizione di questo
Ah,
giardino
quello sarebbe
ideale. È
interessante.
chiaro che non è semplice, perché spesso. Perché bisogna capire che bisogna lavorare sulle periferie, secondo me. Cioè, non è un giardino da
Sì.
portare in centro città. Sì, va bene anche in centro città, però in centro città magari ci sono già i viali alberati e non è compatibile con i viali alberati, perché
Sì.
insomma, altrimenti insomma, non c'è spazio per altre piante. E quindi vediamo se
Sì,
in questi anni riuscirò a mettermi in collaborazione con le amministrazioni per portare a compimento questo progetto, che mi piacerebbe appunto che rimanesse aperto e vivo e avesse un'evoluzione,
Sì,
perché comunque davvero sarebbe la riproposizione anche di un rain garden, quindi di un giardino che a livello anche di assorbimento delle acque ad esempio come la capacità dell'agnocasto anche di assorbire l'acqua di tante altre piante, potrebbe anche dare diciamo dei frutti per rispondere a queste acquazzoni, queste bombe d'acqua, che ovviamente non sono ormai più gestibili dai sistemi fognari. Le
Sì.
piante possono fare moltissimo in questo senso e quindi è chiaro che si parlerebbe di, si dovrebbe modificare un po' quello che sono gli ambiti urbani, stradali, però è giunto il momento, cioè non si
Sì,
possono
sì.
continuare a fare solo ciclabili, bisogna pensarle
Esatto.
con anche dell'arredo urbano, del verde, poi è più o meno manutenzione, perché è chiaro che si può fare un verde che ha bisogno di poca manutenzione, più arbustivo, magari crescita
Sì,
più
sì, sì, sì,
lenta,
sì.
e poi c'è un verde, magari in alcuni tratti, che può essere più
Sì,
di
esatto.
impatto. C'è un progetto di Nigel Dannett a Sheffield, bellissimo, di verde urbano.
Sì.
Sì, molto molto bello, sempre che lavora proprio lì, un intero, diciamo, non un isolato, però è proprio una strada, una parte di strada che costeggia un isolato, che è stata completamente trasformata e ha un verde simile a quello, diciamo, dell'idea del mio giardino lineare. Tra l'altro è stato fatto proprio mentre partecipavo al bando, non l'ho visto, cioè è stato
Ah sì?
veramente un momento concomitante, sì.
Bellissimo. Comunque stavo sentendo oggi appunto al telegiornale che con i cambiamenti climatici, riallacciandosi a quello che dicevamo prima su, appunto sulla siccità, eccetera, che molti, credo che siano stati, se non sbaglio, piantati 35.000 alberi, non so in quanti anni in Lombardia, mi sembra, e sono sopravvissuti 9.000, se non sbaglio, di quelli piantati. Quindi secondo me è importante anche sì, la politica di dire piantiamo tanti alberi, però poi bisogna seguirli, piantare gli
Sono
alberi
d'accordo.
giusti, farli sopravvivere, e così la stessa cosa per il verde urbano, cioè piantare le piante giuste che con il clima giusto, con i tempi nostri. Non so cosa ne pensi.
Assolutamente la scelta delle piante, secondo me, sempre a livello urbano, viene fatta in modo, secondo me, ancora troppo poco approfondito e aggiornato. E i giardinieri, le società, diciamo, che
Sì.
hanno gli appalti di gestione non sono aggiornate, cioè dovrebbero essere formate. Quindi, secondo me, prima di tutto ci dovrebbe essere
Sì.
la formazione.
Sì,
Così come mi viene in
sì,
mente adesso il PNRR, che hanno fatto il bando
sì. Sì.
per i giardinieri per i giardini storici, e si sono resi conto che di dover fare un master per formare i giardinieri e i giardini storici. Ecco,
Sì.
bisogna, cioè, prima di tutto la formazione, perché altrimenti continueremo a potare i viali alberati nel modo
Capitozzandoli.
sbagliato e cadranno gli alberi.
Sì.
Non ci si ferma più se non si va a
Sì. E
lavorare su quella che è davvero
poi
l'aggiornamento e la base. E servono agronomi che insegnino, non ci si può, come
Esatto,
dire,
sì. E
improvvisare giardinieri.
poi
Tu
dare
forse lo sai meglio di me.
Sì, e poi dare la giusta importanza al verde urbano e quindi i fondi giusti per la formazione di chi si occupa del verde urbano e soldi proprio per realizzarlo il verde urbano, perché a volte magari, che ne so, c'ho tanti soldi per altre cose, però poi ci si dimentica un po' di quello e resta. Invece magari, che ne so, in altri paesi hanno un po' l'occhio un po' più lungo su questo. Ecco, noi ancora stentiamo un po', però secondo me qualche segnale lo vediamo. E quindi qualche segnale lo vediamo di miglioramento, per cui tornando al discorso di prima bisogna essere ottimisti.
Seminiamo anche con questo podcast, magari.
Sì,
Speriamo.
nel mio piccolo ci provo, dai, ci proviamo tutti insieme, perché poi c'è un sacco di, come dire, di persone che comunque collaborano, mi mandano le foto, mi mandano i video, mi dicono di parlare di questo argomento o di un altro argomento. Un altro argomento che mi torna sempre è quello dei prati super annaffiati, dei prati all'inglese che ne so, nei posti dove non piove mai. E dici, ma come
Sì,
fanno a fare
incredibile.
prati? Che è incredibile anche quello, che è un'altra battaglia che porta avanti in ogni episodio. Però non so, anche quello, se te l'hanno chiesto, sì, mi dicevi prima, ti chiedono i prati, vogliono il prato ma non lo vogliono,
sì,
tagliare.
Non sono ancora riuscita a fare un, ad esempio, vorrei tanto fare, con, visto nei Dry Botanical Gardens,
sì,
a Orbetello, un prato di lippia,
sì,
o
sì, sì.
Verbena alternativo, ancora non ci sono riuscita.
Sì,
Diciamo, a venderlo a un cliente è veramente difficile uscire, scalzare, oppure anche fare un giardino di ghiaia, un gravel garden. E,
che bello,
secondo
sì.
Me forse ci arriveremo,
sì,
però
sì,
è proprio
secondo me.
Davvero un gusto estetico che ha bisogno anche di tempo per attecchire, probabilmente,
sì.
E di una mentalità un po' più aperta.
Tra l'altro, sì, io ho fatto un prato di lippia, no, di flora, e a parte è bellissimo quando è
bellissimo,
tutto fiorito, e però c'erano tantissime api che a me piacevano tantissimo, però chiaramente se vai a prendere il cliente,
non possono pestare,
se vai a prendere il cliente sbagliato ti dice no, ci sono troppe api, hanno paura i bambini, eccetera. Però anche quello, dai, piano piano ci arriveremo, secondo me. E, ti volevo fare un'ultima domanda, perché siamo già a 35 minuti, però ti volevo chiedere, il giardino che hai visitato nel mondo e che ci torneresti domani perché, diciamo, ti ispira, o che consiglieresti di visitare?
Ma guarda, ne riparlavo l'altro giorno proprio dei giardini più belli visitati, e sembra quasi scontato, cioè, ti rispondo con due nomi,
sì,
totalmente opposti tra di,
sì,
loro, però che a livello di ispirazione e di sensazioni suscitate per me sono stati i più forti, e uno rimane Ninfa per me.
Ok,
perché,
giardino di Ninfa.
Giardino di Ninfa Latina ha qualcosa in più.
Sì.
Saranno le rovine, sarà l'acqua che c'è, sarà la combinazione, ma è veramente ispirante e ha un'atmosfera unica.
Okay.
È proprio un luogo più che un giardino, è un qualcosa di più.
Sì, devo vederlo assolutamente. Ho visto tantissime foto, video, ma non sono mai stato di persona.
È bellissimo, ma anche io non è che li ho visti tutti, però ecco, quello devo dire che secondo me è una dimensione diversa, altra.
Sì.
È veramente bellissimo, è un paradiso. E poi veramente ispirante, perché insomma sto pian piano organizzo viaggi in Inghilterra per vedere giardini,
sì,
quindi
bello.
Adesso sono a quota 2, ma insomma sono infiniti i giardini inglesi,
sì, esatto.
Quindi ogni volta in una zona diversa.
Ti capisco.
Però nonostante, cioè, meravigliosi giardini, ricchi più o meno così di,
sì,
varietà botaniche, il giardino di Derek Yarman per me ad Dungeness,
ok,
del Prospect Cottage, è qualcosa di assolutamente da visitare, perché
spiegaci perché.
Metti i brividi,
ah, okay,
metti i brividi, cioè parcheggiare la macchina in quella località così contrastante e deserta, e con questa casetta e questo giardino tutto fiorito, è qualcosa di unico, cioè veramente la centrale nucleare, il mare, e queste casette di pescatori, il nulla quasi, e questo luogo.
Fra l'altro,
ho capito qual è il senso di un giardino.
Se non sbaglio,
che
ti
non
avevi...
è necessariamente un giardino, magari ad alcuni non appare come un giardino, però secondo me racchiude proprio il senso di quello che è un giardino.
Ti avevi consigliato il libro
sì,
suo?
Sì, sì,
nel podcast dei libri.
Sui libri.
Esatto, ecco, ora mi si è accesa la lampadina. Quindi un altro giardino da visitare, che è completamente diverso da quello di Ninfa, immagino.
Completamente
diverso.
Un'altra cosa, un'altra dimensione, un'altra. Però è ugualmente ispirante. Chiaro che altro universo, proprio anche a,
certo,
livello di ispirazione, però... apre scenari, è talmente scarno, talmente semplice nella sua difficoltà, perché è veramente, sì, in un ambiente, cresce in un ambiente quasi che si oppone alla natura, alla crescita, è rivoluzionario, ecco, non saprei come altro,
okay,
definirlo, se non rivoluzionario.
E invece il prossimo giardino che vorresti visitare?
Ma allora, non sono mai stata ai Giardini della Mortella, che pare che siano, parlando
Ok,
dell'Italia,
sì.
pare che siano meravigliosi. E
Quindi quelli.
quindi diciamo quelli, adesso è il primo che mi viene
Ok,
in
sì.
mente, sì. Però
Grazie Lucia, davvero.
c'è una lista
No,
infinita.
infatti, no. Infatti, immaginavo come tutti. E ti ringrazio perché è stato davvero bello parlare con te e poi ci riaggiorniamo per nuove chiacchierate assolutamente, sia sulla nuova edizione di Radice Pura che ci sarà quest'anno, sia sui tuoi progetti, per vedere se evolve anche un po' la cultura del verde in Italia, insomma, che sarebbe importante.
Grazie a te Enrico, davvero, e assolutamente quando vuoi ci risentiamo. Ti
Volentieri,
ringrazio
davvero.
molto.
Grazie a te e grazie a tutti per l'ascolto. Ciao, a presto.
Ciao a tutti, ciao.
Il giardino è ritmato dai cicli sempre nuovi, variabili e tuttavia stabili delle stagioni, della luce e della temperatura. Da susseguirsi infinito di morte e rinascita, dalla crescita paziente delle piante. È sottomesso ai movimenti del cielo, sempre imprevedibili. Il tempo del giardino è insomma il tempo della vita, quello che il nostro corpo animale non ha mai dimenticato e che non ci spinge costantemente avanti, come fa il tempo meccanico e impersonale che dirige le nostre esistenze. Di Marco Martella, tratto da Tornare al giardino, edito Ponte alle Grazie.